Attenzione, pericolo di radiazione. Attenzione, pericolo di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo. Il contagio è iniziato. Pericolo. Il contagio è iniziato. Pericolo. 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 Pericolo.
Radiazione.
Ascolta che tu, radiazione. Fatti contaminare da radiazione.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici e le amiche di radiazione.info, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi venerdì 20 novembre, 9:33 minuti primi, e siamo quasi pronti per offrirvi notizie della nostra città, dal nazionale e qualche notizia anche dal resto del mondo.
Sì, è vero.
Ecco, anche il mio co-conduttore vi saluta molto intensamente. Non cambiate stazione, non cambiate canale, siamo subito da voi.
Whispering words of hope will reassure,
show me the future. We'll see us join together. If the ocean split or the mountainside, and I will keep on dreaming. I'll live to dream again. I'll live to dream.
E rieccoci sempre in diretta su radiazione.info 388-4292-504 per mettersi in contatto con noi, oppure usando la nostra pagina Facebook o Twitter. Iniziamo la rassegna di oggi, come di consueto, con qualche notizia proveniente da Padova e provincia, e iniziamo... E partendo da una contraddizione che ha investito Padova e dintorni ormai da qualche mese, da quest'estate, e parliamo della questione profughi richiedenti asilo, ormai non solo stipati all'ex caserma Prandina di Corso Milano, che tanto ha fatto discutere, ma anche nelle altre province padovane. E qualche giorno fa, se non sbaglio mi sembra proprio venerdì scorso, avevamo dato notizia di una protesta di una protesta portata avanti da qualche decina di profughi che soggiornano in un hotel dormitorio di Battaglia Terme ai piedi dei Colli Euganei, e una protesta che aveva l'obiettivo semplicemente di mettere pressione alle cooperative e al comune, alle istituzioni predette, per avere i documenti. Quindi una richiesta semplice quanto mai sacrosanta. Ebbene, a distanza di una settimana, sul Gazzettino di oggi leggiamo che i profughi che avevano dato vita a questa protesta sono stati cacciati via. Via i profughi della rivolta, questo è il titolo. Noi diciamo magari ci fosse stata una rivolta, è stata semplicemente una protesta. La prefettura infatti ha disposto l'allontanamento di 6 migranti accompagnati in stazione e invitati a cercarsi un dormitorio presso la Caritas, altro esempio della nostra invidiabile democrazia. Inoltre, oltre a cercarsi un buco dove dormire, non potranno più avere vitto alloggio dallo Stato. Ma andiamo a leggere, andiamo a leggere questa notizia.
Bel lavoro, vero?
Sei migranti sono stati allontanati dai carabinieri ieri pomeriggio dall'albergo al Cataio, in pieno centro battaglia, dove erano ospitati da circa un anno. L'ordine è partito dalla prefettura dopo la rivolta, tra virgolette, quantomeno, dei profughi di una settimana fa all'hotel Termeugane di Viale Sant'Elena. Probabilmente i sei hanno fomentato tutti gli altri. Durante l'intervento di ieri c'è stato qualche attimo di tensione all'interno della struttura recettiva. I compagni hanno provato a difenderli, spiegando alle forze dell'ordine che non c'entravano nulla con quanto accaduto a Termeugane. Pensavano fosse una festa, hanno detto. Di certo non volevano fare del male a nessuno. In effetti, nell'occasione non c'è stato alcun scontro fisico. Tant'è, gli uomini dell'arma li hanno comunque accompagnati alla stazione dei treni di battaglia. I profughi, in possesso di permesso di soggiorno, sono stati invitati a cercare un dormitorio Caritas a Padova. Da parte sua, la cooperativa sociale Cofficina, che gestisce l'accoglienza sulla cittadina termale, non potrà più dare ospitalità ai sei ragazzi, pena la decadenza della convenzione con la prefettura. In pratica, gli allontanati non potranno più usufruire di vitto alloggio a carico dello Stato. Ora hanno 60 giorni di tempo per presentare ricorso al TAR e 120 giorni per appellarsi al Presidente della Repubblica. Lo scorso 12 novembre, verso mezzogiorno, una settantina di migranti si sono riuniti a Termeugane in scena ad una protesta. È più di un anno che siamo in Italia, vogliamo la carta d'identità, era la loro richiesta. Minchia, che parole d'ordine esagerate per motivare sei allontanamenti. In quel momento erano presenti alcuni funzionari della prefettura. Hanno chiamato immediatamente i carabinieri. Sul posto sono intervenute 8 pattuglie. I profughi sono rimasti sul piazzale all'esterno dell'albergo per circa 2 ore. Alcuni si sono anche portati delle sedie, quasi a voler certificare i loro intenti pacifici. Gli animi si sono leggermente scaldati quando gli stranieri hanno raccontato le loro storie. Sono qui da 10 mesi, ha riferito un ragazzo senegalese, appena arrivato. La cooperativa mi aveva promesso che mi avrebbe procurato dei documenti, in particolare la carta d'identità. È passato quasi un anno e non ho visto nulla. E le uniche cose che hanno visto è stata un altro esempio di democratica repressione, allontanando quelli che per i puffi, e alcuni li chiamano sbirri, e hanno reputato essere la mente, come scrivono i giornali, di questa protesta, di questa rivolta. Che dire, l'allontanamento di questi sei ragazzi di fatto è un foglio di via da Battaglia Terme, dalla loro casa, si può dire, è un foglio di via abbandonati a se stessi, ed è proprio probabilmente anche per queste situazioni che dopo si creano situazioni di extra legalità. A proposito di fogli di via, vi anticipiamo che nel corso della rassegna di oggi intervisteremo altre persone, altri compagni che sono stati oggetto di questo provvedimento, e cioè i compagni dell'ospizio Contarini occupato di Venezia, appunto oggetto di numerosi fogli di via dei giorni nelle settimane scorse, in seguito al sostegno che hanno dato alle rivolte che hanno caratterizzato il carcere di Venezia di quest'estate.
That tonight's gonna be a good night.
E rimaniamo sempre nella provincia, nella cintura padovana. Oggi con le notizie locali partiamo dalle periferie per arrivare al centro. E dopo avervi letto la notizia dell'allontanamento di 6 migranti, a detta dei carabinieri, protagonisti della protesta, che aveva l'obiettivo solo di richiedere le carte d'identità, promesse da ben un anno, Andiamo quindi da Battaglia Terme a Due Carrare per una notizia che riguarda i lavoratori della LAG, uno stabilimento appunto della zona, e che ieri hanno bloccato la Conselvana, un'arteria principale della zona, e per sensibilizzare riguardo i loro indennizzi.
Presidio dei lavoratori della LAG ieri mattina davanti allo stabilimento di Cornegliana. Hanno fermato le macchine in transito lungo la provinciale Conselvana e distribuito dei volantini. Poi hanno inscenato un sit-in con bandiere e cartelli. Cosa significa inscenare in questo caso? Sembra che il destino dei dipendenti sia segnato, ha detto Gianni Boetto, ADL Cobas di Padova. Il gruppo belga Van der Mortele, che nome? Un nome e un programma, ha deciso di chiudere l'impianto di Due Carrare. Lascerà a casa 38 persone in un colpo solo. A nulla sarebbero valse le pressioni del comune, della regione e di alcuni deputati, fra i quali Antonio De Poli, Jessica Rostellano e Vanessa Camani. Oltre all'incessante lavoro dei sindacati, la multinazionale non ha cambiato di un millesimo la propria posizione, si legge nel volantino distribuito. L'unica logica che ha ispirato Van der Mortele è stata la massimizzazione del profitto. Siamo al paradosso. Lo stabilimento chiude nonostante il settore non sia in crisi. Anzi, è in espansione. L'azienda ha annunciato che si rilancerà grazie a nuovi investimenti in altri siti per conquistare nuove fette di mercato. A loro non importa se per anni i dipendenti di Cornegliano hanno lavorato in condizioni precarie, conta solo il denaro. Ora, a detta di Boetto, si apre la partita sugli indennizi a favore dei lavoratori. Il gruppo ha fatto sapere che darà 1 milione di euro per le buone uscite, vale a dire circa 24.000 euro lordi a dipendente, spiega Boetto. Troppo poco, la cifra deve essere almeno raddoppiata. Non stiamo chiedendo la luna, vogliamo che vengano assicurate maggiori tutele in termini di reddito. Non possiamo accettare che la multinazionale lascia a casa 38 dipendenti senza garantire loro indennizi adeguati, conclude il sindacalista. Ci batteremo perché da 1 si passi a 2 milioni, saremo inflessibili. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. I roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. I caught the rolling off the rider sitting down at a rhythm review. I roll over Beethoven, they rockin' in 2x2. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up, just a trifle further, then reel and rock with. Run another, roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. She wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. I roll over Beethoven, I roll over Beethoven, I roll over Beethoven, I roll over Beethoven.
Su. Next, whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't
nice whiskey bar. I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, say goodbye. We've lost our good old mama. I must have whiskey, oh, you know why. Oh, moon of Alabama, now must say show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next little girl, I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die.
E ora una notizia che si aggira da un paio di giorni fra i vari quotidiani del Padovano riguardo Padova, la nostra cara e ridente città. Il titolo dice: case pubbliche ai Rom, Bitonci, stiamo scrivendo l'ordinanza di sgombro per via Basette. Cos'è successo? Che qualche giorno fa è spuntata fuori una notizia in cui appunto si diceva che in giunta comunale si stava pensando a trovare una locazione per i residenti del campo di via Basette, il famoso campo che Bitonci, prima di venire su come sindaco e dopo, ha sempre pubblicizzato che avrebbe sgomberato. Doveva essere appena salito su, non è stato, dopo, insomma, sempre rinviato. Insomma, adesso viene fuori questa notizia che, diciamo, lascerebbe un po' Bitonci senza mutande, dal momento che prima ti viene a dire che vuole sgomberare e dopo invece sembra che abbia un cuore, no, questo personaggio. Comunque, si parlava che si era già cercato delle case dell'Ater, sfitte ovviamente, da dare ai residenti di via Basette. Nello stesso periodo in cui Bitonci assieme a Boron andava ad additare i campanelli degli appartamenti dove venivano ospitati i profughi, il signor sindaco stava facendo il diavolo a quattro per dare ai nomadi di via Basette alloggi pubblici, cioè case di proprietà comunale. L'ex assessore ai servizi sociali Alessandra Brunetti, defenestrata una ventina di giorni fa, si toglie un altro sassolino dalla scarpa. E questa è Alessandra Brunetti, sta sparando un po' di merda sulla giunta, anche perché appunto, come diceva il mio co-conduttore, ha perso il posto. Prima non poteva farlo, lo fa adesso. Questa volta Brunetti
Alessandra
vuole dire la sua sul progetto di sgombero del campo abusivo di Mortise. Vuole dire anche la sua, co-conduttore?
Alessandra,
ma qualcosa sul campo?
I Rom non si toccano.
Progetto che prevede la chiusura del campo e l'assegnazione ai suoi abitanti di alloggi popolari o in alternativa delle cascine dotate di ampi scoperti. Per qualche mese sono stata coinvolta in questa operazione, spiega l'ex assessore o assessitrice, come si direbbe. Nella tarda primavera di quest'anno Bitonci mi ha dato il compito di individuare degli alloggi, 4 in tutto, dove avrebbero dovuto trovare posto circa i 60 residenti del campo in 40 alloggi, giustamente. 60 diviso 4? Il mio co-conduttore non mi sta ascoltando. Di questi, è giusto ricordarlo, una quarantina sono minori. Si trattava di una ricerca niente affatto facile, dal momento che mi erano stati richiesti appartamenti con una metratura superiore ai 100 metri quadrati, aggiunge. Nonostante questo, sono riuscito a trovare delle sistemazioni in via Kennedy a Rubano, in via Beffagna, in via Cascino e in via Fratelli Carraro. Quando però, a luglio, ho presentato le mie proposte al sindaco, mi ha spiegato che si era perso troppo tempo, che la chiusura di via Basette era un'assoluta priorità per la sua amministrazione e che quindi io non mi sarei più dovuto occupare della faccenda. Sarà una coincidenza, ma sempre a luglio l'ex assessore si è vista anche revocare le deleghe all'edilizia scolastica e all'edilizia pubblica, che sono andate a Paolo Botton. Parlare di via Basette come la vera priorità di Padova non ha nessun senso. È invece scandaloso che un'amministrazione che ha vinto le elezioni, riempiendosi la bocca con lo slogan "Prima i padovani", cerchi in tutti i modi di sottrarre case pubbliche agli sfrattati per darle ai nomadi. Siamo veramente al paradosso. Ora, non è che sia tutto condivisibile il pensiero della Alessandra, com'è che si chiama? Brunetti, però la contraddizione dentro la giunta l'ha trovata e come. Siamo veramente al paradosso, continua, rincara la dose l'ex titolare del sociale che poi conclude. In via Basette non c'è alcuna emergenza. La situazione poteva essere risolta grazie a progetti per l'integrazione che vengono messi a disposizione dall'ANCI. Peccato che il signor sindaco abbia avuto la bella pensata di uscire dall'associazione. Sulla questione, in mattinata, è intervenuto anche Bitonci, che sul caso di via Basette ha puntato il dito contro il PD. Al centro-sinistra, che ha governato per 10 anni, ha scandito il sindaco, chiedo come mai abbiano tollerato la nascita di questo campo, come mai hanno concesso la residenza in via Basette a questi signori facendo loro costruire i fabbricati. Perché hanno tollerato per 10 anni di illegalità. Adesso ci vengono a dire che noi dobbiamo risolvere il problema, io però vado avanti per la mia strada, non voglio che ci siano campi abusivi in città, che è Mortise comunque, ricorderei, quindi troveremo la soluzione, intanto stiamo scrivendo un'ordinanza di sgombero, quanto alle case ai nomadi vedremo, quello che è certo è che, nonostante le polemiche, nel campo ci sono decine di minori e noi abbiamo l'obbligo di farcene carico. Io mi sto chiedendo anche perché, secondo lui, l'unico campo a Padova sia via Basette, ce la sia tanta con via Basette, prima cosa. Seconda, di sicuro i campi rom non se li sono fatti loro, nel senso sono stati dati da governo, poi regione, poi comune, no, prima c'è la provincia, comunque ai residenti attuali, perché qualcuno pensava che, essendo tutti quanti rom, tutti quanti volessero vivere in dei bei campi, magari fuori della città. Comunque, l'articolo finisce con: stiamo valutando la soluzione migliore per riportare la legalità a Mortise e per portare avanti anche un processo di integrazione. Magari se portassi anche un po' di vita a Mortise, dato che è un cazzo di quartiere dormitorio di merda dove c'è soltanto la corte, fa cacare, anche mia zia se n'è andata via, potrebbe essere una soluzione. O forse è perché Casa Pound, la sede di Casa Pound della nostra zona è Padova e Mortise, quindi magari qualcuno ti sta spingendo per togliere qualcosa dai coglioni. Ma noi non vogliamo pensare male e quindi pensiamo a una canzoncina bella bella da farvi ascoltare. Bella bella no, facciamo banale, però intanto... Through the city backsides,
see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. How he rides. Oh, the passenger. And he rides and he rides. He looks through his window. What does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. The winding ocean drive, and everything was made for you and me. All of it was made for you and me, 'cause it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine.
Era un piccolo articolo che ci è sembrato interessante, ci ha attirato la scritta logistica, siamo andati a leggere, e qua si parla di precariato e appalti al massimo ribasso, e parla la CGIL, vabbè, speriamo parlino soltanto alcuni di loro. Il sistema degli appalti ha messo spesso in luce situazioni di precariato che coinvolgono i soci lavoratori e attraversano i più diversi settori dell'economia nazionale. La logica dell'appalto al massimo ribasso, che si traduce in un costo sempre più ridotto per il personale, è più frequente in comparti dove non si è richiesta una professionalità elevata della manodopera e in cui regni sovrana l'ottica della flessibilità. Primo fra tutti è quello della logistica, la cui presenza di lavoratori immigrati e la maggiore esposizione allo sfruttamento lo rendono difficile da indagare e analizzare, anche per gli esperti in materia. All'ambito degli appalti, la CGIL di Padova sta dedicando particolare attenzione con un percorso di incontri istituzionali e con le categorie, mirato a regolamentare e controllare il più possibile i rapporti tra appaltatori, lavoratori e committenti. Ieri, alla scuola edile di Camin, si sono confrontati alcuni rappresentanti di enti, sindacati e associazioni che sono in prima linea nel monitorare lo sfruttamento della propaganda, no, sfruttamento della manodopera nel contesto degli appalti. Però non ci sono mai lavoratori in questi incontri, quella è la cosa carina. In particolare è stata presentata una ricerca effettuata dal professor Luciano Greco dell'Università di Padova, che evidenzia come il possedere un lavoro non corrisponda più ad una garanzia di tranquillità economica. Oggi i cittadini veneti a rischio di povertà sono il 10%. E cresce anche la quota dei lavoratori esposti, ha dichiarato Lucio Greco nel corso della sua relazione. È una situazione legata in buona parte anche alle tipologie contrattuali, sempre più orientate ad una flessibilità più somigliante al precariato che ad un'opportunità reciproca di cui usufruire. Secondo la ricerca, la quota di italiani a rischio povertà è arrivata al 19% negli anni di inasprimento della recessione. A livello locale, l'impegno della CGIL sarebbe quello di istituire un tavolo permanente confederale di monitoraggio degli appalti, di sperimentare la figura di un funzionario polivalente che intercetti le problematiche dei lavori con contratti precari e di favorire la contrattazione inclusiva per tutti i lavoratori impiegati in Interporto, azienda ospedaliera e grande distribuzione. Grande distribuzione e GDO, comunque grande distribuzione organizzata, in modo da estendere e unificare le tutele contrattuali. Non vorrei fare il solito trotskista di turno e criticare, però vabbè, me ne sto zitto per evitare di fare ciò. Per evitare di fare ciò metto su un po' di musica. Cosa devo fare?
Ricordiamo prima di partire con il prossimo pezzo musicale, che è già stato selezionato, grazie. Che tra una decina di minuti circa saremo in collegamento con un compagno dell'ex ospizio Contarini occupato di Venezia, che ci presenterà il corteo che hanno promosso per il sabato 5 dicembre contro numerosi fogli di via che sono stati, di cui sono stati oggetto molti compagni di Venezia nelle scorse settimane, per il sostegno e la solidarietà che hanno dato attivamente alla lotta e alle proteste dei detenuti del carcere veneziano di quest'estate. Non cambiate canale, rimanete con Radiazione.
E torniamo alla nostra
Dai, scusa.
E torniamo alla nostra ridente città in ambiente universitario, perché oggi che è venerdì ci siamo persi ciò che è successo qualche giorno fa.
Eh già.
E cos'è successo qualche giorno fa?
Dimmelo tu.
Non lo so, però sì, dai, lo so, ahimè. Praticamente cos'era successo? Fatalità.
Casualità,
in un momento in cui sta per partire, ed è già partito, comunque l'ennesimo, come si potrebbe chiamare, attacco, mi sembra un po' banale, però, depotenziamento all'università e a...
Taglio,
chiamiamolo come vuoi, all'università e tutto ciò che è di istruzione pubblica, welfare, chiamiamolo come vuoi.
No, istruzione pubblica va bene.
Anche a Padova qualcuno qua stava cercando di mobilitare un attimo gli animi degli studenti. Perché almeno non ci facciamo la figura di merda di cosa è successo, sto pagando 5.000 euro invece che i 1.000 euro che pagavo prima. No, è una stronzata però. Fatto sta che qua a Padova, come in altri posti in giro per l'Italia, anzi in altri posti si fa un po' meglio, vabbè, qua a Padova comunque abbastanza collettivi, diciamo abbastanza, 3, 4, quelli che ci sono insomma qua a Padova, volevano fare una giornata di mobilitazione parlare agli studenti e i lavoratori. Vabbè, scusami, vado avanti. Tu che mi dici che sono prolisso, mi sembra un po'. Fatto sta che un collettivo in particolare.
E qual è?
E Formiche Rosse. Ah, non ce l'aveva già questo nome. E voleva fare un presidio dentro una mensa universitaria il 17 novembre. Ma perché 17 novembre? 17 novembre perché è il giorno, cioè qualcuno pensa per le date, perché sarebbe tipo la giornata del diritto allo studio degli studenti, per degli episodi che sono successi anche nella storia, che ricollegano, fra cui diciamo gli ammazzamenti durante il regime nazista a Praga nel 39, degli studenti che avevano tentato di ribellarsi a quello che stava per nascere, che è già nato dal 33, e l'attacco dei carri armati al Politecnico di Atene nel 1973 o 4, 4 no 3, 3 1773 agli studenti, con pure morti, e poi un altro che era una giornata di mobilitazione durante a Praga 89, in cui studenti che si professavano comunisti volevano lottare per la volevano lottare per, diciamo, cambiare da dentro il proprio socialismo, non come si è utilizzata la storia, si è utilizzato questo episodio contro il socialismo e il comunismo, ma semplicemente contro una vecchia classe dirigente che era forse un po' troppo vecchia per i giovani. Vabbè, lasciamo perdere.
Che aveva tradito, diciamo, gli ideali rivoluzionari dell'epoca.
Diciamo così, bene. E allora si è fatta questo, si voleva fare questo presidio, anche perché quello era il 17, uno dei giorni in cui ci sono più studenti in mensa. E così andiamo a leggervi, oltre dopo aver fatto questo pippettone gigantesco, andiamo a leggervi il comunicato del collettivo Redant, che ci dice cosa è successo quel giorno. E infatti il comunicato inizia così: minacce e militarizzazione alla San Francesco. Come collettivo universitario Redant abbiamo raccolto la data del 17 novembre, come vi ho detto prima, tutto il pippettone che vi ho detto, chiamando un presidio alla mensa universitaria San Francesco, adiacente, fa proprio parte del complesso degli uffici dell'ESU, cioè l'ente regionale per il diritto allo studio, che è un ente che si occupa principalmente dei darti da mangiare in mensa, sia per commemorare il ricordo di tutti gli studenti che hanno dato la vita, insomma il pippettone che avevo detto prima. È una giornata importante anche per il collettivo Redant. Al nostro arrivo ci siamo trovati di fronte a un'ingente presenza di polizia in assetto antisommossa, Digos e carabinieri, che di fatto ci ha impedito l'accesso all'edificio. Mantenendo un atteggiamento intimidatorio per tutto l'arco del presidio nei confronti di chi portava supporto e solidarietà alla causa, ci hanno intimato di disperderci minacciando conseguenze legali. Questo comportamento si spiega alla luce del rapporto che nei giorni precedenti abbiamo stretto con i lavoratori della mensa, solidali in quanto anche loro vittime dello sfruttamento delle cooperative, in questo caso ESU, legate all'azienda università. I lavoratori stessi hanno ricevuto pressioni ed intimidazioni da parte dei loro superiori. Gli stessi che precedentemente, con il pretesto dello stato d'allerta generato dagli avvenimenti di Parigi, avevano cercato di sviarci dai nostri propositi. Il nostro obiettivo continua ad essere il cambiamento radicale delle politiche legate all'istruzione, ottenibile unicamente attraverso una decisa mobilitazione studentesca. Il 17 novembre rappresenta qui a Padova solo l'inizio di questo percorso di lotta e non saranno di certo repressione e minacce a fermarci. È firmato collettivo universitario Formiche Rosse.
Aggiungo solo che, vedendo un po' quello che è successo in questi giorni, correggimi se sbaglio, negli altri atenei, con la polizia che entra con le pistole in mano a Pisa per sgomberare un'aula occupata solo da qualche ore, o gli studenti medi massacrati di botte il 13 a novembre dalla polizia durante il corteo contro la buona scuola, e ne potremmo fare anche altri, e probabilmente oltre a quello che scrivono gli studenti del, che motivano la repressione che hanno ricevuto per l'unità che stavano, che stanno creando con i lavoratori della mensa, è anche un po' il clima che porta avanti il governo di colpire tutte quelle lotte popolari e di classe che si stanno determinando e che escono dal controllo dello Stato stesso. Nel senso che quando una mobilitazione ricresce, si ingrossa fuori dalla compatibilità istituzionale, incontrollabile, in un momento di crisi come questa, di un vuoto di punti di riferimento per il malessere sociale, la repressione si fa sempre più preventiva.
Diciamo che esatto, qui a Padova è stata preventiva la cosa, perché ahimè la mobilitazione fa difficoltà, soprattutto anche per questi episodi a partire. Possiamo andare con la musichetta? Una pausa musicale?
Il sole splende forte a piazza Plebiscito. Mi sento rilassato, il corteo è finito. Il sole splende forte a piazza Plebiscito. Le sirene, il cellulare, sono mezzo tramortito. A Roberta il mio pensiero, non t'ho neanche salutato. Schedato, picchiato, insultato, provocato. E intanto il sole splende a piazza Plebiscito. Ma per me cala la notte, sono stato arrestato. L'incredulità, la rabbia, scotennato, i miei capelli, le mie cose. Retaggio del passato, retaggio del passato. Arriva l'avvocato, sarei presto liberato. Qui sconti il magistrato, l'arresto è confermato. E intanto il sole splende a piazza Plebiscito. Ed io rimango al buio, sbigottito, e ancora tante guardie, le chiavi, i cancelli, e ritornano alla mente i momenti più belli, le lotte coi compagni, con tutti i miei fratelli, ma chiudono i cancelli, chiudono i cancelli, chiudono i cancelli, chiudono i cancelli. Rappresaglia, rappresaglia, siamo tutti vittime di rappresaglia. Rappresaglia, rappresaglia, siete tutti vittime di rappresaglia. Rappresaglia, rappresaglia, siamo tutti vittime di rappresaglia. Rappresaglia, rappresaglia, siete tutti vittime di rappresaglia. Il bisogno di piangere costantemente unito alla rabbia, la voglia di lottare liberato. E intanto il sole splende a piazza Plebiscito, quel sole che è la lotta del movimento unito, che dal buio della cella non ho visto ma ho sentito, sentito nel cuore, sì, il vostro amore, la solidarietà con tutto il suo calore. Ti possono arrestare, la casa perquisire, da quello che ti è caro. Ti possono strappare, ti possono picchiare, ti possono umiliare, ma la lotta dei compagni non la possono fermare. Nessun magistrato lo può neanche pensare. Rappresaglia, rappresaglia, siamo tutti vittime di rappresaglia. Rappresaglia, rappresaglia, siete tutti vittime di rappresaglia. Rappresaglia, rappresaglia, siamo tutti vittime di rappresaglia. Rappresaglia, rappresaglia, siete tutti vittime di rappresaglia. Il calore della lotta in galera è arrivato, l'ho sentito, sì, mi ha aiutato. Si fotta il magistrato, si fotta la NATO, si fotta il sistema che tutto ciò ha determinato. La vostra determinazione mi ha scarcerato e adesso sono uscito, dice, è tutto finito. Sono libero, sono libero. Libero, 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 libero. Sono libero di essere processato, libero di essere ancora arrestato, libero di dormire agitato, pensando intensamente a ciò che non è stato, pestato da genti che in un solo minuto, se avessi voluto, avrei cancellato quei potuti sorrisi da quei volti di stato. E sono perseguitato, smanio come un dannato, non riesco a accettare di avere accettato, eppure so come niente sarebbe cambiato, so come tutto avrei peggiorato, cosciente sì di essere diventato un potuto numerino nelle mani dello Stato. 10 estrazioni, chiamate elezioni, non sei più nessuno, un fottuto burattino nelle mani di un padrino che organizza il tuo destino. Morto vivo in galera in stato di libertà, sono libero,
libero,
sono libero,
sono libero,
però ma sente schiatta. Libero, 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 ancora libero, 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 libero.
sempre finché c'hai fiato, non tramonta mai il sole a piazza Plebiscito, urlalo sempre finché c'hai fiato, asta sempre la vittoria del proletariato, urlalo sempre finché c'hai fiato, non tramonta mai il sole a piazza Plebiscito, dico urlalo sempre finché c'hai fiato, asta sempre la vittoria del proletariato unito.
This is a DJ Underground exclusive.
Ma voi vi state stupendo che mettiamo una serie di canzoni anti-police? Sono i tempi che lo richiedono. Oh, non è che vogliamo portare sfiga, ma...
Ma
la crisi che semina il capitalismo raccoglie rabbia a cui purtroppo spesso segue la mano repressiva dello Stato, ma che non ci deve far trovare impreparati o arrendere, bensì rispondere con la lotta come hanno fatto i compagni di Venezia, che tra poco intervisteremo, colpiti da delle misure cautelari, quali il foglio di via, e come hanno fatto anche i compagni di
Loghorn
della rete Livorno non si piega, in seguito alla sentenza, alla pesante sentenza che ieri ha condannato 21 compagni e compagne per un totale di 34 anni di carcere.
Ebbene sì, questa sentenza politica per l'assalto alla prefettura, mi ricordo quelle immagini, erano tanto carine, tanto carine, ed è stata letta ieri mattina, ieri mattina. La sentenza per i 22 imputati nel processo per i fatti appunto della prefettura risalenti al 2 dicembre 2012. Tre giorni di mobilitazione sociale in città, osteggiati dall'arbitrio e dalla provocazione poliziesca, culminarono nel pomeriggio del 2 dicembre in un corteo di un migliaio di persone, per lo più giovanissimi, che, partendo da piazza Cavour, si diresse verso la questura, per poi dare l'assalto al palazzo della prefettura. L'hanno fatto anche la rima. L'impianto accusatorio del PM, cioè persona di merda, ha tentato di imbastire un teorema che vedeva gli imputati come responsabili di una preordinazione degli avvenimenti occorsi tra il venerdì e la domenica. Le cariche di venerdì al molo Crociere in occasione della contestazione a Bersani e le violente cariche a freddo di sabato in piazza Cavour. E solito pippettone. Sebbene sia caduta questa ulteriore provocazione, le condanne in primo grado restano pesanti. Un'assoluzione e condanne tra i 6 e i 3 anni per i 21 imputati. Per 21 imputati, cioè uno rimane fuori, beato lui, per un totale di 34, 3 e 4 anni totali. 30.000 euro in totale, i risarcimenti ai poliziotti rimasti coinvolti durante i fatti in oggetto. Hai capito? Il bonus sbirro, eh? Un centinaio di partecipanti al presidio di solidarietà fuori dal tribunale di Livorno si sono poi diretti verso il comune per una conferenza stampa. Il 30 novembre faremo un'assemblea cittadina per programmare le iniziative di solidarietà. Questa condanna non ci metterà mai a tacere, dichiarano gli appartenenti al comitato Livorno non si piega. Questo primo grado non si è concluso in questa maniera perché gestito con gravi irregolarità, sia a livello di istruttoria che di dibattimento. Irregolarità che sono state segnalate, continua il comitato, dai nostri avvocati in dibattimento e che sicuramente saranno corrette in secondo grado. È stato smontato teorema dei tre giorni preordinati da parte degli imputati o parte di essi. Se c'è stato qualcosa di preordinato, è stato fatto da chi ha difeso un blocco di potere che ha ridotto Livorno in queste condizioni. Si tratta, insomma, di una sentenza tutta tutta politica, orientata a colpire gli esponenti delle realtà militanti livornesi, che più ad accertare le responsabilità giuridiche degli avvenimenti, assolvendo contestualmente il governo della città dalle proprie responsabilità politiche. Dall'assemblea del 30 novembre si moltiplicheranno le iniziative di solidarietà e di mobilitazione per respingere questa sentenza e ribaltarla nei gradi di successivi di giudizio. Questa è la notizia su Livorno e speriamo bene, dato che è soltanto, credo, la prima, no?
Il primo grado, sì. Beh, rilanciamo allora il 30 novembre questa assemblea pubblica promossa dai compagni.
Ma vorrei farti notare come questi processi politici ci hanno messo soltanto 3 anni, eh? Velocissimi, cazzo.
Casualità?
Casualità, casualità. Ovviamente sempre solidarietà ai compagni di Livorno.
E ovviamente anche da parte di tutta la redazione di
Radiazione.
Punto info.
Punto it.
Yeah. arrestato, mentre spiega quel PM, spiega il giudice la storia.
Arrestato.
Arrestato per la vita, 3 ottobre del 67, tanto ha fatto, tanti giorni, mesi, anni, tanti anni, passato turbolento, dice, spiego, è colpa vostra.
È colpa vostra!
Il vostro carcere è un inferno, non potevo sopportarlo per le lotte, sì, le nostre lotte dentro, poi qualcosa gli è mutato. Potrei uscire, uscire di prigione, sì, ma non obbligatorio.
Troppo,
troppo da difendere, tutelare dignità, identità, non ho niente da vendere. Troppo,
troppo da difendere, tutelare dignità, identità, non ho niente da vendere. Il mio turno, potrò uscire, uscire di prigione, ma non è obbligatorio.
Vivere col cuore sempre in gola, la pressione che ti sale, poi le cariche in cortile con i cani nelle celle. Denti rotti, colpi forti sulla porta per non farti addormentare dentro vetri divisori,
vetri infranti nei colloqui,
e la posta che sottratta, censurata, poi la fame, fame alla sinara, e il compagno che va via via con la testa,
via con la testa, via con la testa.
Divisioni, rotture, ci doveva rafforzare, pugni chiusi nei processi, ritirate, tradimenti, tanti odi e poi isolati, mentre conti giorni invece se ne vanno, mesi, anni e silenzi.
Troppo,
troppo da difendere, tutelare dignità, identità, non ho niente da vendere. Troppo,
troppo da difendere, tutelare dignità, identità, non ho niente da vendere. Il mio turno, potrò uscire, uscire di prigione, ma non è obbligatorio.
Il mio avvocato a fianco scalpita, scalpita agitato, ma comunque mi sostiene, capisce, i giudici parlottano, parlottano tra loro, se poi dicono
lei uscirà,
lei uscirà, sua moglie già in viaggio da Bologna, sta arrivando tra 6 ore,
ancora,
signore, sarei uscito, signore, per prepararmi foto, lettere, la sacca di saluti, i saluti ai compagni di 21 anni, fatti tutti tuffiati ed ora poco, troppo poco tempo, già soltanto poche ore sarei uscito.
Lei uscirà.
Vertigine, cuore leggero, riso trattenuto a stento, tante cose alle mie spalle, i compagni,
troppi,
ancora imprigionati,
mai,
ti scorderò, mi dicono sta in forma, questi miei compagni vanno amati, giovani, generosi, questi compagni vanno amati,
rispettati, liberati!
.10:40, sempre in diretta sui canali di radiazione.info, con la notizia della sentenza a danno di 21 compagni e compagni di Livorno emessa ieri dal Tribunale Toscano. Siamo passati alle notizie nazionali e sempre dal Gazzettino cartaceo di oggi leggiamo qualche aggiornamento riguardo tutte le conseguenze che sta portando l'attacco di Parigi di sabato scorso in termini di militarizzazione e controllo dei territori e di riduzione di spazi di espressione e agibilità. In arrivo, ad esempio, la schedatura anche per i cittadini europei, coinvolti anche i passeggeri di aerei e treni ad alta velocità. Dai controlli all'interno dell'Unione Europea alla scheda personale dei passeggeri, che include addirittura l'indicazione della religione. È questo il piano UE. Sarà soprattutto il ministro dell'interno francese Cazeneuve a spingere per accelerare i tempi, presentando all'Europa la richiesta di aiuto. Misure straordinarie che i suoi 27 colleghi riuniti a Bruxelles per un vertice urgente dopo i fatti di Parigi oggi potrebbero già votare. È la Francia, listata a lutto, a chiedere provvedimenti d'emergenza, anche se formalmente la proposta arriva alla presidenza lussemburghese, che spinge per attuare immediatamente i necessari controlli sistematici e coordinati alle frontiere esterne, anche sugli individui che beneficano del diritto della libera circolazione. Tutto entro marzo 2016. Il piano di 4 punti per fronteggiare la minaccia prevede controlli stretti anche all'interno dell'Eurozona, anche per i cittadini dell'Unione. L'identificazione dei passeggeri, che potrebbe estendersi anche ai treni veloci, e la schedatura di chi torni a casa, inclusi i cittadini Schengen, dopo un viaggio in uno dei paesi considerati a rischio. Nella scheda potrebbero essere inclusi usi e abitudini, religione compresa. Intanto dagli Stati Uniti arriva la notizia di misure ancora più drastiche. Alla Camera dei rappresentanti passa anche con il voto dei democratici la legge che chiude le frontiere ai profughi iracheni e siriani che non abbiano superato stretti controlli. Il piano esaminato oggi prevede un'accelerazione su cosiddetto PNR, ossia la schedatura dei passeggeri, già all'esame del Parlamento europeo. Una novità che potrebbe essere varata prima della fine dell'anno. Il registro dei dati dei passeggeri aerei prevede la scheda nominativa per ciascun viaggiatore, nella quale venga indicato ogni dettaglio, spostamenti cronologicamente indicati, il nome di eventuali accompagnatori, ma soprattutto abitudini e fede religiosa. Non è detto che misure così drastiche vengano approvate, anche se formalmente tutti i governi sembrano d'accordo, tra cui anche il governo italiano, ovviamente, aggiungerei, che ha dato vita a un recente emendamento, a una manovra di allarme sociale, destinando ben 300 milioni alle forze dell'ordine. Anche passeggiando a Padova si possono scorgere pattuglie antiterrorismo dei carabinieri e ormai i quotidiani controlli da parte dei militari. Renzi dice che bisogna reagire monitorando e vigilando ogni segnale, ma senza rinunciare a vivere. Il governo, in ogni caso, sempre stando al Gazzettino, ha deciso di rafforzare l'apparato di sicurezza. Da qui la decisione di presentare un emendamento alla legge di stabilità, stanziando altri 300 milioni per le forze dell'ordine. Tanto più adesso che il presidente della Comunità Europea, Juncker, ha fatto sapere che queste spese non verranno conteggiate nel famigerato patto di stabilità. E dunque lo sforamento non provocherà procedure di infrazione da parte di Bruxelles. E come al solito i soldi per la guerra e la repressione non mancano mai. In questo clima, in questa situazione, che come era prevedibile dopo i fatti di Parigi, sta montando un po' in tutta Europa, ma che, come scrivono molti compagni, un po' in controcorrente rispetto ai media mainstream, un po' quello è che va come definizione per i fatti di Parigi, è che insomma chi ha seminato per tanto e tanto tempo vento oggi raccoglie la tempesta degli sfruttati. A questo proposito, insomma, come la guerra ritorna a casa nostra, come la guerra ritorna a casa nostra, leggiamo un contributo tratto da informazione.info da parte dei compagni e le compagne di Trento, che ultimamente sono impegnati nella lotta contro l'alta velocità della neonata linea Brennero-Verona, ma che da anni si battono contro la base militare di Mattarello, una città in provincia di Trento, anch'essa impegnata e investita nel progetto TAV.
Ah, vorrei ricordare che mentre a Parigi accadevano le cose che sono accadute, quella stessa sera succedeva a Strasburgo un incidente del TGV, dove in un test appunto di questo treno ad alta velocità è successo un incidente, sono morte 10 persone, 32 sono state trasportate in elicottero, ferite gravemente, quindi tanto per sottolineare questa gara TAV quanto bene fa anche quando si testa. Comunque andiamo a leggere il comunicato. Parigi è troppo tardi per l'ipocrisia. Inizia con una citazione: gli oppressori e i soverchiatori sono responsabili non solo del male che infliggono agli oppressi e soverchiati, ma anche dell'odio che infondono nei loro cuori. Alessandro Manzoni, Promessi Sposi, il caro compagno Cristiano Manzoni parlava così. Si potrebbe sintetizzare così, con le parole del tutt'altro che rivoluzionario Manzoni, il nostro giudizio sui tragici fatti di Parigi. Ragazzi nati e cresciuti nelle periferie, che forse fino a qualche anno fa non avevano mai letto le sure del Corano, sono disposti a darsi e a dare la morte per un nuovo califfato islamico. La categoria del fanatismo religioso da sola non spiega davvero nulla. La spiegazione di una violenza furiosa e indiscriminata non va cercata nel cielo delle promesse, ma sulla terra delle umiliazioni. Questa era carina. Dal 1991 le truppe occidentali, comprese quelle italiane, hanno esportato la loro splendida civiltà del dialogo e della pace a suon di bombe e di massacri, io direi anche prima del 1991. Stragi come quella di Parigi sono state e sono quasi quotidiane in Iraq, Afghanistan, Palestina, Siria, Libano, Mali, Somalia e la lista potrebbe continuare. Non più di 2 mesi fa, in una piazza di Ankara, lo stesso numero di persone morte a Parigi è saltato in aria per una bomba messa dal governo turco di Erdogan contro l'opposizione curda. Basta confrontare la diversa reazione di istituzioni e media occidentali di fronte alle due stragi per cogliere tutta l'ipocrisia delle lacrime di Stato e del siamo tutti francesi. Evidentemente i morti occidentali pesano infinitamente di più di tutti gli altri.
E meno di 2 settimane fa, circa la metà dei morti francesi sono stati provocati in un ospedale di Medici Senza Frontiere vicino al Kabul da un bombardamento NATO. La notizia va ben presto messa sotto il tappeto.
No, invece ne hanno parlato fino a quando non hanno capito chi era stato a bombardare. A parte i finanziamenti diretti della CIA ai gruppi islamisti per destituire questo o quel governo, è la guerra permanente scatenata dal capitalismo per accaparrarsi le risorse energetiche e spartirsi le zone di influenza mondiale ad aver apparecchiato le condizioni ideali per Daesh. I massacri di Gaza e di Fallujah hanno fatto da soli la più potente propaganda anti-occidentale che si possa immaginare. Come diceva qualcuno, è troppo tardi per i discorsi da maestre di scuola impartiti ad un'umanità per tre quarti annegata. La violenza indiscriminata non abbiamo voluto vederla. Abbiamo fatto come se nulla fosse, perché era lontana. Sorprendersi ora è ipocrisia.
Siamo in guerra. Noi vi facciamo qui quello che voi ci fate in Siria. Sembrano queste le parole urlate durante la sparatoria a Bataclan. La logica del siamo tutti francesi è proprio quella che nutre la guerra globale e quindi l'ISIS. Riflettiamoci. Se si considera legittimo bombardare case ospedali in Iraq, in Afghanistan o in Siria con il pretesto di colpire questo o quel tiranno locale, perché non si dovrebbe considerare legittimo colpire a caso dei francesi per la politica imperialista di Hollande e delle multinazionali di cui serve gli interessi? Se sono terroristi gli attentatori parigini, non sono forse infinitamente più terroristi i militari della NATO? È poi più vigliacco farsi esplodere per strada o sganciare bombe dall'alto di un aereo?
Siamo in guerra. Lo stato d'assedio dichiarato in Francia è lo stesso che veniva decretato nell'Algeria coloniale. Mancano solo i campi di internamento. E già militari in passamontagna stanno pattugliando le strade di alcune città italiane. Non facciamoci illusioni. Non esiste controllo poliziesco e militare che possa metterci al riparo dal gesto più tremendo e più facile, colpire nel mucchio. Chi pensa di poter barattare le sue già magre libertà in cambio della sicurezza promessa dallo Stato, perderà le prime e non otterrà la seconda. La guerra della civiltà contro la barbarie è una menzogna. Tra l'altro, a combattere l'ISIS senza violenza indiscriminata contro la popolazione civile sono le guerrigliere e guerriglieri curdi. Ma siccome vogliono anche auto-organizzare territorio, risorse e società, le loro basi vengono bombardate da Erdogan con il sostegno di tutti i capitalisti del mondo. Meglio il califfato della rivoluzione sociale.
Chi vuole compattare popolo e istituzioni, siamo tutti francesi, dà ragione alla guerra globale e dunque anche all'ISIS. Siamo stati silenti e complici per tanto, troppo tempo. Tempo in cui milioni di cuori si sono gonfiati di odio. Tempo in cui siamo diventati tutti potenziali obiettivi di guerra.
La strada da imboccare è tutt'altra. Dissociarci dalle politiche di rapina e di morte perpetrate in nome nostro. Dimostrare praticamente che Renzi, Hollande, Obama, Merkel, eccetera, eccetera, non ci rappresentano affatto. Che i primi responsabili di una guerra che ci sta ritornando indietro sono proprio loro. Loro e tutta la classe dominante. Disertiamo il fronte occidentale. Nessuna guerra fra i popoli, nessuna pace fra le classi. Fuori le truppe NATO dal Medio Oriente.
E questo è il comunicato scritto dai compagni e le compagne di Trento a proposito dei fatti di Parigi, che ci dà una chiave di lettura quantomeno più profonda di quelle dei media mainstream.
Una citazione abbastanza popolare, una citazione che dice mia madre, che dice sempre quando accadono questi fatti: abbiamo esportato tutta la nostra democrazia.
Ora non ce n'è rimasta nemmeno un pochino qua.
Sì, io so chi è stato, eh? M'hanno tolto la speranza nella stanza. Resta solo un vuoto immane. Resta il solco dello squarcio di un dolore infame. Per chi rimane è il netto di un verdetto senza piglio. Mai dovrebbe un padre sopravvivere ad un figlio. È un giglio deposto al capezzale. Non placa tutto il male. L'ha ucciso un'altra volta quel giornale. Ma quale morte accidentale? Quanto vale questa morte per la corte al tribunale? Non è normale. Qua si muore anche di stato. Le guardie l'hanno ucciso senza l'ombra di un reato. Cancellato dalla stampa. Calpestato da un'indagine che arranca, neppure il suo ricordo mi rinfranca. Sapeste quanto manca, sapreste del mio sogno senza pace. Steso sull'asfalto un corpo freddo che non tace. Giace sul torace con i polsi ammanettati. Ora grida la giustizia nei suoi occhi depredati. Ok. Han detto che gridava, han visto i lampeggianti. Di nome Federico, di cognome Raldrovandi. Le guardie l'hanno ucciso, la divisa li protegge. Chi ci difende dalla legge? Han detto che gridava, han visto i lampeggianti. Di nome Federico, di cognome Raldrovandi. L'ha preso con le botte questa notte di terrore. Chi controlla il controllore? L'ho cercato al cellulare, l'ho cercato in ospedale.
10:57 minuti primi, non cambiate canale, rimanete sincronizzati su radiazione.info. Tra pochi istanti collegamento in diretta con Venezia, con un compagno dell'ospizio Contarini occupato, e per presentare il corteo che si svolgerà il prossimo 5 dicembre a Venezia, proprio contro un attacco repressivo che hanno subito i compagni e le compagne, e cioè la notifica di numerosi fogli di via per colpire la solidarietà che avevano portato alle lotte che hanno caratterizzato, che hanno incendiato, e dopo capiremo perché uso questo termine, e le celle del carcere di Santa Maria Maggiore di quest'estate.
Federico, di cognome Raldrovandi, l'ha preso con le botte questa notte di terrore. Chi controlla il controllore? Chicco Aldrovandi. Omicidio di Stato, Gabriele Sandri. Omicidio di Stato, Aldo Pianzino. Omicidio di Stato, Carlo Giuliani. Omicidio di Stato, Marcello Lonzi. Omicidio di Stato, Stefano Cucchi. Omicidio di Stato, per tutte quelle morti che nessuno sa chi è stato. Io so chi è stato. Omicidio di Stato. Han detto che gridava, han visto i lampeggianti. Di nome Federico e di cognome Raldrovandi. Le guardie l'hanno ucciso, la divisa li protegge. Chi ci difende dalla legge? Han detto che gridava, han visto i lampeggianti. Di nome Federico, di cognome Raldrovandi. L'ha preso con le botte questa notte di terrore. Chi controlla il controllore? Chi controlla il controllore? Chi controlla il controllore?
Para que este Cris intente recordar per les carreteres.
E in attesa di collegarci con Venezia, nel frattempo leggiamo e presentiamo questa intervista con l'appello che l'ex ospizio occupato ha fatto per l'assemblea, l'incontro pubblico di oggi in vista del corteo del 5 dicembre.
E per chi è interessato a partecipare, ricordiamo che alle ore 5 di questo pomeriggio, sempre le fondamenta delle Terese, Santa Marta, Venezia. Verso il corteo del 5 dicembre, in solidarietà ai fogli di via. A Vicenza, l'eco di una clamorosa protesta estiva, con i detenuti saliti sul tetto, ha risuonato in svariate battiture per la pessima qualità del vitto e la condizione di sovraffollamento. A Verona, due incendi in 48 ore hanno intossicato una ventina di agenti nel mese di ottobre. A Venezia, uno sciopero di una settimana ha messo in scacco l'amministrazione carceraria. Lotte diverse, ma che sembrano correre sugli stessi fili invisibili. Partiamo da ciò che è successo negli ultimi mesi nelle carceri del Veneto per ricollegare questi fili, trovare nuove corrispondenze, per costruire una prospettiva anticarceraria efficace che sappia superare lo spettro dell'assistenzialismo e il confine tracciato da quelle mura.
Y les gané escribiré de la megua estera. We'll be right back.
invece gli altri vivono per niente, perché tutti siete voi, vedrai che questo posto is beautiful, beautiful. Se siete ipocriti, abili, non siete mai colpevoli, se non state mai colpevoli e avete buoni stomaci, sorridete, gli spari sopra sono per noi.
11 e 4 minuti primi, sempre in diretta su radiazione.info. Come annunciato poco fa, siamo in diretta con un compagno di Venezia che ci presenterà il corteo del 5 dicembre contro alcune misure repressive a danno di numerosi compagni di Venezia per il sostegno alle lotte di detenuti del carcere veneziano di quest'estate. Ciao Nicolas e benvenuto a Radiazione.
Ciao ragazzi, ciao Radiazione. Sì, appunto, come mi raccio quello che hai appena detto tu, che penso che abbiate detto prima in trasmissione, cioè che appunto noi, come compagni di Venezia, abbiamo indetto questo corteo per il 5 dicembre, che è appunto una risposta ai numerosi fogli di via, che sono 15 in totale tra effettivi di procedimento, che sono stati notificati in, insomma, negli ultimi mesi dal questore di Venezia. E c'è da dire che insomma vuole essere anche una cosa un po' che faccia riflettere sul discorso del foglio di via in generale, che è una misura che viene data sempre più spesso in maniera preventiva, per appunto cercare di fiaccare le lotte, di insomma colpire quelle situazioni che vedono per loro natura magari l'apporto di persone non magari autoctone o residenti in tal comune come determinante. E quindi insomma si voleva dare una risposta che fosse comunque una risposta di piazza, e abbiamo pensato in questo corteo per il 5
a Venezia,
però,
giusto?
Però vorremmo anche a Venezia, esatto, il concentramento sarà alle 15 a Campo Santa Margherita. E poi una seconda connotazione che volevamo dare a questo corteo, visto che comunque i fogli di via sono stati dati per la solidarietà che è stata dimostrata alla lotta dei detenuti del carcere di Venezia, che fosse anche un, diciamo, un punto di partenza, una manifestazione di solidarietà ai tanti detenuti che si sono ribellati in questi mesi, cioè almeno nell'ultimo anno, nelle carceri del Veneto, quindi non solo a Venezia ma anche a Vicenza, a Verona, anche a Padova, ci sono stati numerosi episodi insomma di insubordinazione, certo. E quindi volevamo anche dedicare insomma questa giornata qui a loro, a chi si è ribellato, a dire che insomma in Veneto ci sono delle carceri dove si sta male, dove ci sono molti problemi come il sovraffollamento, la angheria di certi direttori, il vito non scadente ma addirittura marcio, nocivo, come il caso di Vicenza, e quindi anche dire queste cose qui durante il corteo e dire che insomma i fogli di via sono stati dati perché ci si è occupati di questa cosa qui, ci si è iniziati a parlare di questa cosa qui.
Potresti, Nicolas, per favore fare un piccolo focus su quanto è avvenuto nei mesi estivi all'interno del carcere di Venezia, dove alcune proteste iniziali hanno, nel vero senso della parola, infiammato per certi versi il carcere tutto?
Sì. Allora, in pratica erano diversi mesi che la situazione si stava via via, diciamo, inasprendo, cioè soprattutto a livello di rapporti tra guardie e detenuti, finché in pratica il 29 luglio, cioè è stato un episodio prima, il 15 luglio, in cui un detenuto per protestare contro un trasferimento aveva incendiato una cella, e poi il 29 luglio aveva praticamente c'è una colluttazione tra le guardie è un ragazzo recluso e pare che insomma il ragazzo stacchi la falange con una falange un secondino con un morso. Questo ovviamente scatena una rappresaglia dell'amministrazione penitenziaria, che decide di chiudere i blindi e le gabbie di tutte le sezioni. questo non viene preso bene dai detenuti, cioè immaginiamoci in una situazione anche di piena estate dove appunto il caldo rende anche più, molto più insopportabili le condizioni di vita.
In particolare per quest'estate, che insomma le temperature erano più alte del previsto.
Esatto, è stato piuttosto caldo. E quindi questo scatena una battitura che dura tutto un pomeriggio, quello del 29 luglio, molto decisa e molto anche diffusa all'interno del carcere, insomma in tutte le sezioni, in entrambi i bracci, che per una fortunata coincidenza viene supportata all'esterno in un numero abbastanza cospicuo di solidali. Questo poi continua il giorno dopo e da lì diciamo inizia tutta una fittissima corrispondenza, che è una cosa che noi abbiamo sempre, insomma al carcere abbiamo sempre riservato una certa attenzione, soprattutto al carcere di Venezia, in quanto anche molto vicino insomma a casa nostra, ai quartieri che viviamo di più, e però una corrispondenza così fitta non l'avevamo mai avuta. Quindi addirittura per una settimana sono arrivate 5 lettere al giorno, e cioè quante di persone, di ragazzi dentro che avevano sentito il supporto da fuori, quindi si erano in qualche modo rincuorati, non si sono sentiti più soli, e questa cosa è andata avanti un bel po' a sentirsi. Poi in quei mesi là ha molto facilitato il fatto che ci fossero le finestre dei corridoi aperte, quindi per la particolare conformazione che è il carcere di Venezia, che è proprio in centro della città, bastava anche passare sotto, fare una passeggiata attorno alle mura del carcere per parlare con i detenuti, spesso gli stessi con cui si scriveva. Quindi insomma questa dimensione molto, molto spontanea e molto, molto diretta ha stato facilitato a stringere dei rapporti dentro il carcere. E poi c'è stato un presidio il 21 di agosto, e un presidio dove appunto siamo andati là tranquillamente, abbiamo messo un po' di musica per stare vicino ai ragazzi, e dentro c'è stata una reazione molto, molto forte, anche inaspettata, cioè comunque hanno iniziato a ballare, hanno iniziato a sporgersi dalle finestre tutti quanti, addirittura quando i secondini hanno chiuso le finestre dei corridoi con i lucchetti, alcuni detenuti hanno rotto questi lucchetti e li hanno lanciati giù. Quindi insomma delle scene anche abbastanza forti.
Immagino.
La cosa poi si tranquillizza per 2 settimane fino al 10 di settembre, dove insomma inizia una battitura. E veniamo a sapere che dentro è stato proclamato, è stato indetto uno sciopero. Uno sciopero che in realtà è una protesta organizzata e che dura nello specifico una settimana, con battiture 3 volte al giorno, c'è una battitura al mattino presto, dopo pranzo e alla sera, e con vari scioperi del carrello, scioperi della fame, eccetera. E lì, insomma, in quella settimana lì è stata abbastanza concitata, in quanto insomma abbiamo cercato di supportare le battiture il più possibile, cioè comunque di andare lì sempre 3 volte al giorno a farci sentire, a fare un po' da megafono diciamo alle
richieste e di dare le loro voce, visto l'impossibilità che hanno i detenuti di comunicare, quindi l'importanza della solidarietà che riesca a raccogliere,
esatto,
il loro messaggio di lotta,
perché in quei mesi, cioè in quei giorni c'era questa cosa abbastanza antipatica, che i detenuti, cioè la prima cosa che ci hanno detto è di stare attenti a questa roba qui, che i secondini, cioè il sindacato di polizia UIL penitenziari nello specifico, stava in qualche modo strumentalizzando la protesta. Infatti ogni giorno sul giornale non c'erano articoli sulla protesta dei detenuti, ma sulle rivendicazioni dei secondini, dicendo anche i detenuti stanno protestando, però lo sciopero diciamo è indetto dai secondini, che stanno male, che hanno pochi finanziamenti, che vorrebbero avere più delle condizioni di sicurezza maggiori sul lavoro e via dicendo. Quindi diciamo per una settimana si è sentita solamente questa voce qua, e se non ci fosse stato un apporto da fuori, che con volantini, megafoni, insomma cercava di spiegare un po' alle persone cosa stava succedendo, sarebbe uscita solamente questa versione qui, di fatto rendendo nulla la protesta dei ragazzi. E poi abbiamo visto come accanto delle rivendicazioni, insomma, tipo c'era la rivendicazione, cioè si chiedeva l'amnistia, e c'era una solidarietà anche a Marco Pannella, che aveva iniziato uno sciopero della fame. Insomma, c'era da una parte queste rivendicazioni formulate, diciamo, in maniera molto tranquilla. E poi durante questa settimana ci sono stati anche un sacco di episodi, diciamo, spontanei, non organizzati. Non abbiamo ancora ben capito se comunque in contrasto, in concerto fra loro, che hanno determinato che certe sezioni venissero addirittura barricate, con le guardie tenute fuori, e numerosi superlettili delle celle incendiate, e anche degli scontri interni con le guardie. Quindi, insomma,
sapete se per caso... Scusami, sapete se per caso in seguito a queste proteste, soprattutto quelle più, diciamo, radicali, alcuni detenuti sono stati spostati e trasferiti dal carcere, che è una cosa che avviene purtroppo?
Sì, assolutamente sì. Infatti, praticamente, lo sciopero si è concluso il 17, con un incontro del garante dei detenuti e alcuni rappresentanti. È uscita anche sui giornali, diciamo, la versione corretta dei fatti, insomma, che i detenuti stavano protestando per le condizioni, per le prossime condizioni. Due giorni dopo, praticamente in contemporanea, sono arrivati i primi fogli di via ai solidali e i primi 10 trasferimenti di detenuti chiamati capi della rivolta. Poi questa cosa qui ovviamente è tutta quanta da appurare, però sono stati trasferiti in altre carceri del Veneto. Addirittura, con dei mezzi abbastanza infami, dei detenuti sono stati trasferiti in quanto avevano visto dei loro parenti parlare con noi o magari prendere il microfono per salutarli all'interno, e sono stati trasferiti con questa motivazione qua. Quindi, insomma, sa un po' una piccola rappresaglia per quanto è successo, insomma. E l'altra cosa è che, sì, insomma, ci scrivono di recente che ci sono stati, comunque dopo i trasferimenti, dopo le punizioni, comunque ci sono stati dei piccoli miglioramenti all'interno del carcere. Ad esempio, prendono più gente a lavorare, hanno elargito qualche soldo, diciamo, di sussidio, che vabbè, ovviamente sono obiettivi, boh, per noi minimi e anche non troppo interessanti, che però comunque per chi è dentro, insomma, cambia parecchio la quotidianità.
Probabilmente senza la lotta tra l'interno e l'esterno di quelle mura, nemmeno queste briciole probabilmente sarebbero arrivate.
Esattamente. E l'idea che ci siamo fatti noi è che c'è stata questa protesta, questi mesi di protesta, questi mesi molto caldi, abbiano trasferito, diciamo, i capi, quelli che loro chiamano i capi della rivolta, abbiano in qualche modo anche aumentato il personale di polizia penitenziaria all'interno del carcere, e abbiano al contempo dato un colpo al cerchio, uno alla botte, e elargito qualche piccolo favore ai detenuti, migliorato un po' alcune condizioni, e abbiamo così tentato di pacificare un po' la situazione.
Pacificare, certo.
Sì, che infatti comunque è tranquilla da un mesetto a questa parte, anche se comunque, insomma, le cose costruite in questi mesi si fanno sentire. Comunque i detenuti continuano a scrivere, e insomma basta anche passare sotto per scatenare una piccola reazione, una battitura, un ricambio del saluto e via dicendo.
Una corrispondenza epistolare è stata mantenuta tra voi e tra i compagni e alcuni detenuti?
Sì, una corrispondenza che si è tenuta, che in alcuni casi...
Ma è molto importante, insomma...
Sì, in alcuni casi supponiamo sia stata in qualche modo bloccata o comunque censurata. Adesso ovviamente non possiamo dirlo con certezza, però sappiamo che alcune lettere che loro ci avevano scritto rispetto all'inizio, che arrivavano con una cadenza, insomma, di 4-5 giorni al massimo tra la nostra risposta e la loro, adesso i tempi si sono molto dilatati, e sappiamo per certo che alcune lettere che ci hanno scritto non sono arrivate. Però ovviamente non è che possiamo dirlo con certezza, perché insomma, è anche difficile un po' ricostruire tutto l'iter che queste lettere fanno, o capire se effettivamente magari un detenuto non ha risposto una volta o via dicendo. Però comunque rispetto a prima abbiamo un po' questa sensazione qui.
Beh, certo, anche comunque non sarebbe da stupirsi, visto che la censura è uno dei metodi più frequenti con cui le guardie e la magistratura cercano di rompere i rapporti di solidarietà reciproca che si creano, insomma, non è...
Esatto,
che sarebbe niente di nuovo, ecco.
Esatto, non ci sorprendiamo, penso che sia anche la cosa che un po' più ha spaventato l'amministrazione del carcere, anche perché, insomma, abbiamo visto che se i detenuti dentro si ribellano e fuori, comunque sono loro a dettare il ritmo della lotta, ma quando succede fuori c'è comunque una presenza, fuori c'è comunque qualcosa che fa da un po' da megafono, da diffusore delle loro istanze, del fatto stesso che stiamo protestando, e questo cioè, è comunque efficace, cioè dei miglioramenti, dei cambiamenti all'interno li porta. Quindi abbiamo riscontrato questa efficacia che insomma ha inciso sulla quotidianità del carcere e ha al contempo spaventato l'amministrazione penitenziaria.
La quale ha cercato di colpire fuori, appunto, attraverso numerosi fogli di via, no? Ad altrettanti compagni, non ricordo quanti di preciso.
Sì, tra avvii di procedimento e fogli di via effettivi siamo arrivati a 15. Vengono contestate fondamentalmente le giornate del 29 e del 30 luglio, quindi quelle a seguito del deferimento della guardia, e a cui comunque si è data una risposta il 3 ottobre con un presidio molto partecipato, molto più sorvegliato e con una presenza di polizia molto più imponente rispetto alle cose che si erano fatte prima, dove praticamente la polizia non si è mai fatta vedere, e che è stato molto bello per diverse ragioni, cioè sia perché sei riuscito a fare, comunque anche se in maniera non autorizzata, sia per il fatto che i detenuti dentro, comunque cioè, ci immaginiamo in una situazione in cui saranno stati sicuramente sorvegliati e blindati, hanno comunque risposto, e anche nel momento in cui c'è stato un po' più di tensione, in cui la polizia si è avvicinata, cioè non ci hanno fatto mancare il loro supporto da dentro, insultando le guardie, comunque incitandoci a continuare e via dicendo. Quindi insomma il discorso che noi ci siamo fatti anche per il 5 è quello di cercare di portare un po' nel resto della città queste cose che sono successe, di raccontarle, di far sapere che anche a Venezia c'è un carcere che spesso sai nella cartolina di Venezia, no, che è la cosa che più viene venduta ai turisti, alle mostre d'arte e quant'altro, è una cosa che si dimentica, però c'è un carcere dove per giunta si sta male, dove ci sono dei detenuti che hanno lottato, insomma ci teniamo a far sapere questa cosa anche all'esterno. Anche perché il momento, lo dicevo all'inizio, in Veneto è piuttosto caldo, c'è stata almeno due rivolte negli ultimi mesi a Verona e diversi episodi di insubordinazione a Vicenza, e soprattutto negli ultimi tempi in cui appunto anche nel carcere di Vicenza nella mensa dei secondini sono trovati scarafaggi e vermi nei piatti, e questo ovviamente poi ci è stato confermato anche da alcuni detenuti con cui abbiamo incontrati dentro, è solo una minima parte di quello che si devono invece subire loro,
cioè immaginiamo che viene fuori
vermi nei piatti dei secondini, immaginiamoci le condizioni della cucina dei detenuti come devono essere, insomma.
A proposito dei fogli di via, ti volevo chiedere quali erano le motivazioni ufficiali che sono state scritte nell'ordinanza che vi hanno notificato, e ti chiedo questa cosa perché come forse saprete, anche un compagno qui di Padova che proveniva dalla provincia di Vicenza è stato oggetto di fogli di via ancora qualche mese fa, e la motivazione per lui era la sua fantomatica pericolosità sociale, e giustificata dal fatto che non era né iscritto all'università né attualmente non lavorava. E noi un po' anche in maniera ironica abbiamo detto: beh, se questa è la giustificazione, tutto il 43% della disoccupazione giovanile sarebbe potenzialmente oggetto di foglio di via, perché non è che basta non lavorare, visto che non è assolutamente facile né studiare perché costa un sacco, per essere etichettato come pericoloso socialmente.
Esatto, sì, questo è un punto che merita senz'altro una riflessione, in quanto allora, le motivazioni dei fogli di via, comunque per dare il foglio di via non servono delle motivazioni, non servono neanche delle ipotesi di reato, il foglio di via è comunque una misura preventiva. Nello specifico a noi vengono contestate le giornate del 29 e del 30, però l'unico reato comune praticamente che viene contestato ai compagni che hanno preso il foglio di via è quello di concorso in oltraggio pubblico ufficiale, tanto per capirsi. E il e poi insomma sì, c'è il discorso, come dicevi tu, che adesso un attimo approfondiamo, della presunta pericolosità sociale, e il fatto che ci viene addirittura imputato il fatto di avere determinato e aizzato le tensioni all'interno del carcere, cosa che io penso che anche volendo non siamo mai riusciti a fare, quindi magari riuscissimo a farlo. E, sì, poi c'è questo aspetto appunto che il fuori di via, cioè, presume una concezione, cioè dell'abitare un territorio, dello stare in un territorio che è totalmente subordinato all'economia, cioè la formula classica su cui noi abbiamo anche scritto un testo, che è quello non ha una residenza stabile, non ha un lavoro o altri o beni o leciti interessi per frequentare un dato luogo. E tra l'altro a Venezia, insomma, come dicevi tu, appunto la notevole difficoltà di trovare magari lavoro al momento attuale, e c'è anche il discorso della residenza, cioè per il fatto che insomma, cioè Venezia è una città che ogni giorno accoglie decine di migliaia di visitatori che comunque contribuiscono al declino, al fatto che sia una città interamente votata al turismo e non pensata per chi in realtà la vive. E questo un po' si riflette anche sulla situazione delle residenze, perché adesso comunque con il nuovo articolo 5 del piano casa del governo Renzi, la residenza non è più un atto di autodichiarazione, ma ti serve per stabilire una residenza serve il benestare, la firma del proprietario di casa. E a Venezia fondamentalmente ci sono tantissime persone che non hanno una residenza stabile nel comune, però magari sono le persone che più vivono la città e più la vivono anche senza avere degli interessi economici direttamente legati al turismo, ma cercano insomma di svoltarsela in un'altra maniera. E c'è una notevole difficoltà anche nel stabilire le residenze, in quanto chi di solito è un proprietario di casa qui non vuole che la gente si prenda la residenza, perché preferisce affittare l'appartamento ai turisti o a studenti fuori sede. Quindi c'è anche questo aspetto, insomma, che è un po' locale, legato a insomma come si muove
al destino che è stata lasciata a Venezia.
Cosa, scusa?
Ah no, dicevo, sì, ci sono difficoltà in più per il destino, per la caratterizzazione che è stata data a Venezia, cioè in mano al profitto e al business.
Sì, esatto, e quindi cioè, insomma, è un po' anche un attacco, quello che noi cerchiamo anche di dire, che è un po' un attacco a tutta questa umanità varia che comunque si ostina a vivere in città, nonostante le condizioni siano abbastanza ostili, cioè nel senso che se non lavori con il turismo non è difficile trovare un posto di lavoro, se non hai è difficilissimo trovare una residenza perché appunto i proprietari di casa non la concedono, e quindi potenzialmente può colpire una larghissima parte di popolazione per il solo fatto di aver partecipato a un presidio sotto al carcere, aver dimostrato solidarietà ai detenuti o avere fatto una manifestazione non autorizzata. E con il corteo del 5 noi vogliamo anche insomma dire questa cosa e rendere di fatto per una giornata, cioè rendere inefficace di fatto per una giornata questo provvedimento qui. Infatti abbiamo invitato insomma le persone che hanno preso il foglio della Venezia comunque a venire quel giorno lì a fare il corteo con noi e a far vedere che insomma questo tipo di provvedimento qui va reso inefficace con i fatti, collettivamente, assieme, e dimostrando insomma una forza che permetta di renderlo insomma non efficace.
E siamo molto d'accordo con voi sul fatto di denunciare, di rendere più pubblico possibile questo attacco repressivo, anche e soprattutto nel momento in cui il foglio di via, che ricordiamo è uno strumento di repressione che proviene dal codice penale fascista, come altri che in questo periodo abbiamo visto, ad esempio con il reato di devastazione e saccheggio per i compagni arrestati in seguito al corteo del primo maggio, e il foglio di via viene dato in maniera abbastanza trasversale da i delegati del SICOBAS dell'anno scorso in Lombardia, fino, leggevamo oggi la notizia, ad alcuni migranti che sono stati trasferiti da un hotel in cui erano alloggiati da un anno in provincia di Padova, e ho presi e mandati via perché erano stati individuati come i protagonisti, tra virgolette, di una protesta che avevano promosso 5 giorni fa. Chiaro, non si parla di foglio di via, ma l'obiettivo è il medesimo. E comunque fogli di via che, come dicevi anche tu, hanno un uso preventivo, un obiettivo preventivo, e vengono usati verso chiunque in generale esca dalla compatibilità istituzionale. Insomma, l'abbiamo visti usare prima in Valsusa, poi in Sardegna contro gli antimilitaristi il mese scorso, passando per la Sicilia ad